ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Quelle sono le nuvole.
E che sono ste nuvole?
Ma
quanto sono belle, quanto sono belle, quanto sono belle.
Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.
Buongiorno a tutti, benvenuti al Bue della Via Gluck, questa è la nostra settima puntata.
Siamo ancora qui.
Ebbene sì, però insomma non per tantissimo perché abbiamo la pausa di febbraio, quindi insomma oggi ci saluteremo per circa un mesetto.
Non gioite troppo che poi ci offendiamo.
Io sono Alessia, accanto a me Enzo, vi lasciamo qualche contatto, potete raggiungerci via mail a ilbuedellaviagluck@gmail.com, raggiungere la nostra pagina Facebook Il Bue della Via Gluck, che è diventato anche un profilo che si chiama Bue della Via Gluck, non hanno voluto l'articolo.
No, non è niente articolo, basta.
Beh, anticipiamo il tema della giornata, che è stato anticipato diciamo in maniera proprio un po' indiretta anche dal nostro estratto dal film di Pierpaolo Pasolini, Come sono le nuvole.
Come sono le nuvole? Chiediamocelo.
Infatti, a quanto pare sono belle, però ci piacerebbe anche guardarle, ecco.
Riuscire a vederle.
Infatti, se da qui, dalla città, si intende non potrete mai gioire delle stelle la notte di San Lorenzo, immaginate qual è l'immagine della città vista dall'alto. Nel senso che siamo anche troppo in pianura per rendercene conto, però sappiate che dopo averla vista avrete poca voglia di ritornarci in città, si intende.
Se riuscirete a vederla fondamentalmente, perché c'è questa cappa che la copre integralmente, ci protegge.
Ma che cosa c'è nella cappa che ci circonda? Chi la causa e soprattutto possiamo riflettere su delle alternative concrete? Risponderemo a queste ed altre domande con Andrea Ragona, presidente di Legambiente Padova. Noi abbiamo sempre citato Legambiente, anche se non abbiamo mai veramente detto che è un'associazione che si occupa di ambientalismo scientifico. Cioè,
sì, nel senso che è un tipo di ambientalismo che non si basa solo su dati così presi a caso, dati statistici, ma sono proprio dati scientifici sui quali poi Legambiente lavora e cerca appunto di ottenere i risultati.
E anche per questo noi da professionisti noi siamo avvalsi dei dati di Legambiente.
Noi contattiamo solo Legambiente.
Quindi oggi ci avverremo anche di una delle voci di Legambiente, di rappresentanza, con Andrea Ragona, presidente di Legambiente Padova. Giusto per capirci, per evitare di togliere tempo all'intervista, vi diciamo noi prima quali sono i principali inquinanti in città. Abbiamo particolato atmosferico.
Beh, io ho imparato una cosa, il particolato atmosferico che si divide in PM10 e PM25.
2,5.
Oddio, PM2,5, non ho imparato niente, scusa Legambiente.
Ma infatti sono le particelle sospese in aria e la distinzione, ad esempio, fra PM10 e PM2,5, però si parla più spesso di PM10, dipende dal diametro della particella, e più piccole sono, più rischi ci sono che queste si introducano direttamente nei nostri polmoni e quindi hanno diversi gradi di pericolosità. Poi abbiamo il biossido di azoto e l'ozono, che può avere anche conseguenze gravi sulle vie respiratorie.
Il famoso ozono di cui si parla tanto, esatto. E noi sappiamo cos'è.
Quindi se vi state chiedendo come mai da quando vivete in città avete l'allergia anche a gennaio, e io insomma in questo momento ne sono la dimostrazione, questa è la puntata adatta per voi. L'intervista di Andrea Aragona partirà proprio dal rapporto malaria di Legambiente, e poi parleremo dell'Eco News e mancabilmente gli aggiornamenti ambientali, sia chiaro, sul naufragio della Costa Concordia, le conseguenze delle liberazioni sulle trivellazioni petrolifere ed una buona notizia riguardante il ponte sullo stretto.
No, il caro ponte sullo stretto, lo abbiamo lasciato prima di Natale e lo ritroviamo dopo Natale.
L'uomo che ha venduto il mondo, Nirvana.
We passed upon the stair, spoken wasn't well, although I wasn't there, said I was his friend. Came as a surprise, I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face.
Man Who Sold the World, Nirvana. Siamo in collegamento con Andrea Aragona, l'ospite annunciato, il presidente di Legambiente
Padova. Buongiorno Andrea Aragona.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Bene, noi abbiamo deciso di cominciare questa intervista proprio dal rapporto di Legambiente Malaria 2012, nel senso che siamo già a gennaio e le notizie sono già brutte, nel senso che non siamo arrivati neanche a metà anno. Tra l'altro questo rapporto è disponibile su internet, ma ve lo linkeremo sulla didascalia della puntata che andrà in podcast. Andrea, vorrei cominciare, diciamo, ci avvaliamo di una voce che è già nel vivo della situazione. Cosa maggiormente provoca l'emissione di particolato? Cioè, ci sono delle statistiche che dicono cosa più e cosa meno provoca queste emissioni?
Sì, ovviamente sono principalmente imputabili al traffico automobilistico. Va ovviamente detto che in certe zone geografiche, come nella fattispecie la pianura padana, si è particolarmente propensi a inquinanti di questo tipo. Detto questo, non possiamo limitarci a valutare la situazione e dobbiamo cercare di agire, anche perché il rapporto che presentiamo tutti gli anni, appunto come il rapporto malaria, evidenzia come nel 2011 in Veneto, e poi se vogliamo entrare nei dati più specifici di Padova, la situazione è peggiore rispetto all'anno precedente. Tanto per dare due numeri, i 40 microgrammi di media annuale nel 2011 sono stati più alti rispetto al 2010. Nel 2010 eravamo stati sotto i limiti di legge a 39, a 39 in una delle due centraline, a 38 nell'altra. Quest'anno li abbiamo sfiorati, arriviamo anche al 44,4 in una delle due centraline.
E a proposito del superamento delle soglie, ma quali sono le limitazioni più efficaci al trasporto? Cioè, Legambiente ha delle proposte, servono davvero le targhe alterne?
No, non serve. Allora, diciamo che sicuramente alcuni provvedimenti devono essere presi a livello culturale, insomma, cioè bisogna capire che il trasporto automobilistico privato non può più funzionare così, non può più funzionare per questioni economiche, per questioni di salute. Bisogna quindi affrontare la questione traffico da un punto di vista culturale, con interventi strutturali e non con interventi spot. A Milano in questi giorni è partita la zona C, quella può essere una soluzione, ovviamente però in ogni città va pensata secondo i criteri con cui è disegnata una città.
Certo, ma oggi ho letto pure su un articolo che questo provvedimento non è servito ad abbassare le emissioni di PM10, però a diminuire il traffico. Ecco, questa poi è stata...
No, ma attenzione, la zona C infatti non è un provvedimento contro l'inquinamento, è una congestion charge che anche nel suo titolo, diciamo, vuole limitare il traffico. Ovviamente gli aspetti benefici sull'inquinamento si avranno, ma si avranno nel tempo, perché
certo,
appunto è un intervento strutturale che mira a cambiare il traffico nel tempo, non in 2 giorni. Dopodiché la zona C è un primo passo che verrà poi allargata e i veri benefici si vedranno più avanti. Ma detto questo, è anche vero che il PM10 non è diminuito, ma sono diminuiti le componenti più inquinanti del PM10, quindi in realtà questo andrebbe evidenziato.
Ho capito. Ma c'è un dato che vorrei dare, che il 26% delle emissioni di CO2 in Italia è dato proprio dalle automobili. In più il fatto che molte città manca il verde pubblico. E quindi insomma un po' così. Però i tagli ai trasporti che sono stati fatti purtroppo in questi ultimi tempi di magra e di supposte, come direbbero Ficarra e Picone, quanto incideranno sull'utilizzo delle automobili? Già Legambiente ha fatto delle previsioni o...?
È un po' difficile in realtà capire, trovare un numero che spieghi direttamente l'aumento del traffico e degli inquinanti. Sicuramente ci sarà, non essendoci più gli autobus o costando di più per via dei tagli che il precedente governo e in Veneto, la regione Veneto, hanno attuato. Insomma, sicuramente ci sarà. Dico anche un dato: si pensa che in realtà l'autobus si paga principalmente con i biglietti. Gli aumenti dei biglietti, che sono stati più o meno in tutta Italia negli ultimi mesi, sono andati a sopperire solo in minima parte i tagli da parte del governo nazionale e regionale, perché i biglietti in media italiana vanno a coprire circa un terzo, in realtà, poi dopo da città a città cambia, possiamo fare una media nazionale di un terzo del costo del trasporto pubblico, quindi due terzi in realtà vengono pagati dalla regione.
Ho capito.
E che riceve i fondi dallo Stato, ma volevo fare un appunto proprio qui sul congestion charge, se è un modo per finanziare il trasporto pubblico. È passato un po' sotto traccia il fatto che la giunta milanese ha permesso a cassa integrati, disoccupati e precari fino a 32 anni, quindi diciamo tutti fino a 32 anni, di avere degli autobus, oltre ad aver potenziato le corse, quindi aumentate, a questi soggetti darà l'abbonamento gratuito.
Ah, io credo che questo sia un passo notevole.
Questo
è già un ottimo passo avanti.
Andrebbe sottolineato. Io mi sono fatto un po' di calcoli su le entrate, le automobili che sono entrate nella zona C dal lunedì a venerdì a Milano. Questo penso che porterà nelle casse del comune milanese circa 1,5 milioni di euro in 5 giorni.
Secondo i dati dell'ultimo rapporto Ecicensis Automobile 2011, si dice che i giovani in particolare abbandonano le quattro ruote e si spostano su bus, al di là degli incentivi, mentre gli over 45 ripiegano sulla bicicletta. Poi aumentano le quotazioni del trasporto pubblico, soprattutto in città, però ad incidere su questa scelta non sono delle motivazioni etico-ambientali, però ovviamente anche l'aumento del prezzo dei carburanti. C'è però una nota positiva che denota una presa di consapevolezza, cioè il crescente interesse verso il car sharing e il carpooling. Per spiegare ai nostri ascoltatori, il car sharing è un servizio che permette di utilizzare un'automobile su prenotazione, prelevandola e riportandola in un parcheggio vicino al proprio domicilio e pagando in ragione dell'utilizzo fatto. L'auto in questo modo quindi passa dall'ambito dei beni di consumo a quello dei servizi e comporta un risparmio veramente notevole.
Ma dipende quanto si usa la macchina, ma per chi usa la macchina una volta ogni 10 giorni, o per chi ha le famiglie che hanno una macchina e decidono di vendere la seconda perché la usano poco e che hanno costi di bollo, di assicurazione eccetera eccetera, è assolutamente conveniente dal punto di vista economico.
Ma avete dati sul ricorso al car sharing a Padova? Da chi è gestito?
È troppo presto ancora per... è attivo da qualche mese, quindi è troppo presto per giudicare, insomma.
Ho capito, abbiamo circa un altro minutino. Vorrei dire che in Germania hanno addirittura progettato le autostrade per le biciclette. L'inizio, diciamo, sarà un tracciato di 60 km e largo 5 metri. Invece a Padova, anche se si usa in maniera massiccia la bicicletta, però l'uso a volte è scoraggiato dei furti di bici, anche dalla pericolosità di alcuni collegamenti. Ad esempio la Stanga a Ponte di Brenta, io rischio la vita.
Sì, no, così, no, ma infatti io credo che non siano da inseguire delle opere faraoniche come le autostrade per le biciclette, perché quelle, insomma, diciamo,
no, vabbè, questo è un caso estremo di una società che già alla base funziona, quindi è proprio
bisognerebbe, oddio, a Padova è stato fatto molto in realtà. Negli ultimi anni, 10 anni fa, la situazione era sicuramente peggiore. Credo che però ci siano alcune cose da fare.
Beh, le amministrazioni in questo momento, sia dal punto di vista, diciamo, della mobilità in bicicletta che...
ma si è un po' fermata, però non va nascosto che ha investito molti milioni di euro negli anni precedenti. Quello che dovrebbe cambiare è l'atteggiamento di fondo, cioè la bicicletta non è un surrogato dell'automobile, ma ha pari dignità, se non di più, come in centro storico, dove noi chiediamo che venga istituita la zona ciclabilità diffusa. E quindi di fatto accorgersi che le biciclette vanno anche in senso opposto a quello di marcia e sanificare questa situazione. Ecco, se non si fa è perché forse non c'è mancanza di coraggio di dire che la bicicletta, quantomeno in centro storico, è il mezzo privilegiato e non l'automobile.
Certo, ma anche per una questione pratica, ecco, penso che un po' tutti lo preferiscono. Andrea, noi ti ringraziamo per la disponibilità. Probabilmente faremo, diciamo, vi chiameremo anche qualche altra volta, perché insomma, è bene sapere che ci siano delle associazioni che tengono anche, diciamo, il fiato sul collo delle amministrazioni e in generale stanno allerta e ci forniscono.
Speriamo
anche di dati.
Grazie, volentieri risponderò.
Grazie.
Arrivederci.
Ciao.
Placebo,
vi è piaciuta?
Anche l'intervista, che magari avremo modo di approfondire, perché visto che Padova è anche una delle città più inquinanti d'Italia, anche a causa delle industrie,
la più inquinata del Veneto, oltretutto.
Già basta che sia la più inquinata d'Italia per essere automaticamente più inquinata del Veneto.
Esatto, abbiamo vinto noi, altre città del Veneto.
A proposito di inquinamento, c'è stata tutta questa storia della neve chimica, questo allarmismo.
Sì, questa paura in realtà della neve chimica, perché adesso inizia a far freddo.
In realtà è motivata, cioè il fatto che si manifesti sotto forma di gelo non vuol dire che normalmente non ci sia.
Esatto,
ecco.
Non vuol dire che siete al sicuro, quindi...
Però spieghiamo un po' scientificamente, proprio preso da Wikipedia. Il fenomeno della neve chimica si verifica quando ci sono temperature sotto zero in tutto lo strato d'aria, dal suolo ad almeno 300 metri. Possono anche non esserci nuvole, però di fatto queste particelle di cui abbiamo, il particolato atmosferico di cui abbiamo parlato,
ve lo ricordate?
Funge da centro di nucleazione, quindi tutte le goccioline di umidità che appunto si trova nella nebbia si aderiscono a queste particelle e con le temperature basse ghiacciano, e quindi tutte queste cose si depositano.
Sì, un mix di nebbia e concentrazioni di inquinanti, quindi
esatto.
Veramente c'è l'imbarazzo della scelta.
Però paradossalmente, quando la neve chimica dice "Dio, siamo messi male", almeno la neve chimica contribuisce a far depositare al suolo tutti questi inquinanti, quindi
quindi niente, la soluzione è camminare in modo sollevato da terra
al di sopra dei 300 metri quando ci sono temperature sotto
esatto,
zero.
Esatto, è fatta. Noi poniamo i problemi e diamo le soluzioni.
E invece volevo dire due parole riguardo all'apocalisse che c'è stata in Sicilia per il movimento dei forconi. Io sono siciliano, quindi sentendo amici e parenti che già al quarto giorno avevano esaurito la benzina, è una cosa che mi ha fatto molto riflettere ed è stato un po' come l'anticipo della crisi energetica. Ragazzi, sappiate che se ci sarà una vera crisi energetica,
Ci scanneremo tutti come cani.
Avrete presente Resident Evil uguale?
Ma speriamo di no. Ecco, noi siamo qui per prepararvi, ecco, per darvi questa pillola in maniera dolce. Ecco,
sì, esatto. Come ha detto Andrea Aragona, prendete la bici. Nel senso, i carburanti ormai costano troppo. Risparmiate e utilizzate i soldi per gonfiare le ruote alla bici e andare.
Esatto. Passiamo all'Eco News.
Sì.
Cominciamo con il rischio ambientale della Concordia. Mentre si aspettano i risultati degli alcol test e droga test del capitan Schettino, su quale si è detto di tutto e di più, noi ci concentriamo sui rischi ambientali. Perché continuare a cercare dispersi con operazioni che sono sempre più ad alto rischio per i sommozzatori è una priorità che però è poco compatibile con le operazioni che serviranno per asportare circa 2.400 tonnellate di carburante dalla nave naufragata. Però a quanto pare si comincerà sabato con questa operazione. Nel frattempo è completata la posa della cintura assorbente intorno alla costa Concordia, naufragata appunto davanti all'isola del Giglio, per limitare i danni nel caso di una perdita di combustibile. Per il momento il mare è calmo, il cielo è sereno e la nave non sta facendo registrare oscillazioni, almeno per il momento. E Schettino è nella cacca, direi.
mica tanto in realtà. Oltretutto però c'è da dire che proprio oggi leggevo su Repubblica che è stato iniziato un procedimento penale a carico della costa.
Responsabilità ambientale sarà anche quella loro.
Ed ora passiamo alle trivellazioni, perché dovete sapere che il decreto sulle liberalizzazioni, ecco, sono riuscita a dirlo, del governo Monti non ha fatto incazzare chiunque, dal panettiere al tassista agli autotrasportatori, ma ha fatto incazzare anche Legambiente, comunque gli ambientalisti, perché si dà il via libera appunto al limite, cioè si va oltre il limite delle trivellazioni in mare che è da 12 a 5 miglia dalle aree protette. Questo è saltato, ecco, non c'è più questo limite dalle 12 alle 5 miglia. Ora, vorrei aggiungere che proprio l'anno scorso c'è stata una protesta alle Tremiti perché la Prestigiacomo aveva proposto di trivellare qualcosa che è patrimonio artistico.
Oltre ad aver trivellato anche altro, eh?
Davvero? Sei faziosa!
Comunque il problema di queste trivellazioni è che in genere in Italia sono le regole sono troppo soft e le royalty che pagano i petrolieri per fare delle trivellazioni non solo esplorative ma anche di estrazione, ecco, sono meno onerose, quindi tutti propendono verso l'Italia e allora ci ritroviamo noi in un mare più chiuso rispetto agli oceani a assorbirci tutte queste trivellazioni.
E poi siamo pieni di petrolio noi, veramente.
Tra l'altro dicono che sia di scarsa qualità, nonostante ciò continua a convenire.
Continua a trivellare.
Una bella notizia che viene dalla mia terra, il ponte sullo stretto, salvo altri clamorosi ripensamenti, non si farà. A mettere la parola fine alla vicenda infinita dell'infrastruttura più discussa della storia d'Italia è stata una delibera del CIPE, cioè del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che è destinata ad altri scopi i 1.624 milioni di euro destinati alla costruzione del ponte. Il CIPE in particolare ha deciso di destinare questi soldi alla manutenzione della rete ferroviaria, all'alta capacità della rete ferroviaria Napoli-Bari e alla linea Foggia-Potenza. Ecco, questo per
sì.
Se devi andare a Potenza
è fatta.
Esatto, e soprattutto un respiro di sollievo perché
sì, anche perché questo ponte, ripetiamolo, non lo voleva nessuno, nel senso,
no, qualcuno lo voleva.
Qualcuno
Berlusconi
lo voleva, infatti è in un angolo ora a piangere e a nascondersi dai processi.
Anzi, Lorenzo, siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Ora ci rivedremo tra un mese.
Io volevo ringraziare Enrico Bassi che ci ha aiutati in regia, perché Martina è ancora a casa, bro. Non vuole ritornarci.
Martina...
dice che ha paura della neve chimica.
Martina è sull'autostrada di 60 km, sta arrivando in bici.
Siccome noi faremo una pausa per gli esami di febbraio, auguriamo anche a voi una...
anche a voi di farli e di superarli.
Esatto, di farli e di superarli.
Volevo darvi piccoli consigli prima di chiudere.
Sì, allora, i piccoli consigli sono quelli di, alla luce di quello di cui abbiamo parlato, innanzitutto c'è la possibilità di fare del carpooling oltre del car sharing. Dice che è una parolaccia, no? Il carpooling è la semplice condivisione della macchina, quindi se c'è un vostro collega che va a Legnaro, gli dite passa di qua e ci andiamo insieme.
Se qualcuno scende a Foggia, io dovrei scendere.
Ma scherzando, il car sharing e il carpooling, che si può fare anche tramite internet, quindi tipo mettere d'accordo con dei perfetti sconosciuti che fanno il tuo stesso tragitto, è possibile.
È fatta, chi se ne frega di non parlare con gli sconosciuti.
Beh, in realtà anche un'ottima occasione per conoscere gente. Dopodiché, niente, io direi di salutarci.
Sì, ricordatevi di noi, ecco, tra un mese.
Tra un mese avremo delle voci più rilassate. E probabilmente anche voi ci ascolterete in maniera più rilassata.
Sì, saremo in versione Jigglypuff.
Ciao a tutti e alla prossima.
Ciao.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.